File 2, pagina 7. Prefazione di Enzo Collotti. Ancora un libro di memorie sulla deportazione? A 45 anni dalla liberazione degli ultimi campi di sterminio nazisti, potrebbe sembrare quasi incredibile. Eppure, anche raccolte recenti di testimonianze, come quella già ora esemplare, edita a cura di Anna Bravo e Daniele Gialla, con il titolo La vita offesa, stanno a ricordarci che seppure tardive, queste testimonianze non sono fuori tempo. Sono tardive, come ricordava Primo Levi, rispetto alla freschezza della memoria, rispetto alla possibilità di restituirci una memoria non filtrata attraverso la riflessione e la sedimentazione dei ricordi. Non lo sono rispetto alla centralità dell'esperienza vissuta dai protagonisti e alla consapevolezza che oggi torna di attualità intorno al significato che esperienze di portata umana e storica di questa dimensione hanno avuto ed hanno nella formazione della coscienza civile e politica anche delle nuove generazioni. Nel caso specifico è evidente che si tratta di memorie riscritte sulla base di un tessuto cronistico e documentario coevo all'esperienza nel suo divenire, con la sovrapposizione facilmente individuabile di elementi di documentazione e di interpretazione fatti propri dall'autore in anni di rimeditazione e di rielaborazione interna, prima ancora che ad uso esterno del proprio vissuto. Quello che appunto sorprende è la freschezza e l'immediatezza con le quali nelle memorie di Alberto Berti è vissuta più che rivissuta l'esperienza della deportazione, quasi che la rielaborazione del testo avvenuta in fasi ed in epoche successive nulla avesse tolto alle annotazioni raccolte di giorno in giorno o avesse fatto con esse corpo, sì da unificarsi in un testo in cui non sarebbero più avvertibili la distanza e la stratificazione di tempi, se non fosse per l'interferenza di pochi posteriori indizi. Prima ancora di cercare di collocare questo libro nella letteratura memorialistica della deportazione, vorrei richiamare l'attenzione sulla figura dell'autore attraverso un episodio che conserva il sapore dell'aneddoto. Nel giugno del 1954 comparve sulla rivista fiorentina Il Ponte, fondata da Piero Calamandrei, alla quale molti della mia generazione furono legati nel clima di una tradizione resistenziale non meramente celebrativa, la lettera di un deportato che rievocava due caduti della deportazione cari alla memoria dei sopravvissuti, due nomi cari a noi tutti, quello di Luigi Cosattini e quello di Alberto Berti. Non starò a ripetere le molte cose che in breve spazio il lettore attribuiva a Berti, definito un buono e più avanti assimilato a un martire cristiano. Rievocava il lettore le lotte dolorosissime combattute da Berti al suo arrivo nel lager, la lotta con la fame, quella contro la demoralizzazione di tutti noi e quella tra Berti e le camorre costituite dai polacchi e dai russi all'interno del campo. E aggiungeva: Se Berti perse la prima delle tre battaglie, vinse però le altre due. Ed io ne sono testimonio vivente. Ma ciò è sin troppo doloroso per me il rievocarlo. Ed è meglio ricordare il calvario di Berti durante i 2 mesi di continui, enormi ed impossibili sacrifici, senza un attimo di tregua, senza riposare, senza mangiare e senza mai piangere per aiutare i suoi amici e compagni di prigionia. E non solo italiani, ma pure belgi, olandesi, ebrei ungheresi e greci. E pensi, signor direttore, che Mangiapreti com'era, il giorno di Pasqua, non so come, né mai sono riuscito ad immaginarmelo, in un cesso del campo, di nascosto, fece comunicare da un prete slavo, se non erro, tutti coloro che avevano manifestato tale desiderio. Le ostie erano piccole come una O maiuscola. Infine, ricordava il Berti che si privava della propria razione di pane e minestra per darla ad altri, così come ad altri risparmiò la razione di nerbate, presentandosi invece di loro perché avevano da qualche giorno gli sbocchi di sangue, sino al ricordo di quel venerdì santo che il lettore ritroverà in una delle pagine più drammatiche di questo libro. Toccò a chi scrive queste righe ricordare nel successivo numero del luglio della stessa rivista che Alberto Berti era, per fortuna nostra, sopravvissuto ai patimenti del lager e dalla stessa malattia che ne aveva insidiato la salute a seguito delle privazioni e delle torture subite. Ricordo l'episodio soltanto perché chi volesse rileggere quella lettera vi ritroverebbe la traccia di eventi che lo stesso Berti rievoca nelle memorie, ma soprattutto perché, al di là di ogni particolare enfasi, vi è una sostanziale assonanza nel modo in cui la personalità di Berti, il popolare Tino dei nostri anni universitari, veniva percepita da chi gli era stato compagno di deportazione e da chi ne divideva e ne condivideva entusiasmi e spirito di sacrificio a un decennio circa dalla liberazione. Alle origini di queste pagine vi è dunque una lunga amicizia, ma mi auguro che di questa lunga consuetudine non si colga solo l'aspetto di più esteriore sodalità, bensì soprattutto la possibilità che essa offre all'interprete di poter meglio leggere nella scrittura di Berti. È inevitabile, accostandosi a questo tipo di letteratura, ripensare a Primo Levi. Non è abusare del suo nome se la prima constatazione che viene fatto di esprimere è che questo libro sarebbe piaciuto a Primo Levi. Tra le due categorie nelle quali Primo Levi colloca coloro che hanno sperimentato la prigionia, quelli che tacciono e quelli che raccontano, Berti si inserisce con autorità tra quelli che raccontano. Ma non è per questo che abbiamo fatto riferimento a Primo Levi. Con il suo prorompente vitalismo, con la stessa incoscienza che rischia di fargli correre il pericolo di essere annichilito dai nazisti e dai loro complici, il libro di Berti sembra offrire in più di un risvolto la verifica puntuale di osservazioni e di riflessioni sulla condizione umana nel lager che Primo Levi è andato sviluppando e sistematizzando nell'arco quasi di un quarantennio, da Se questo è un uomo a I sommersi e i salvati, generalizzando l'esperienza sua e quella di tanti altri compagni di prigionia stroncati nel lager o tra i pochi sopravvissuti. Berti, non ebreo, ha in comune con Primo Levi un fattore personale decisivo che lo differenzia rispetto ad altri deportati e che ne fa un deportato in un certo senso particolare e anche un protagonista e un osservatore per molti aspetti privilegiato. Berti è un deportato politico. Arriva al lager fortemente politicizzato e consapevole di ciò che può significare sopravvivere. Berti non è capitato nel lager per caso. Non è una delle tante vittime anonime delle razzie naziste. Berti sa chi è il nemico e presumibilmente nel momento stesso in cui contro quel nemico si era posto a combattere, sapeva che doveva mettere nel conto anche la possibilità di andare a finire in un lager. Ciò che Berti certo non sapeva era come funzionava un lager, che cosa significava la vicenda umana ed esistenziale, e non più soltanto politica, di un campo di sterminio. Ma il Berti che arriva nel lager ha già molti strumenti, molte antenne per captare le modalità della sopravvivenza, la prima regola della quale mi pare sia rappresentata dalla volontà di non darsi vinto, di non riconoscersi sconfitto, neppure nel momento dell'estrema coazione e dell'estrema impotenza, quando essere prigioniero del nemico non sembrava lasciare spazio ed adito a nessuna via d'uscita. Vi sono in questo libro pagine molto belle, che rievocano uno dei topoi della letteratura della deportazione, l'annullamento della dimensione del tempo sotto l'incalzare delle emergenze di sopravvivenza, neppure quotidiane, ma attimo per attimo. Per cui non si poteva dare spazio a ricordi che non avessero la durata di poche ore soltanto. Un retroterra molto esile che ci fa capire l'intensità della concentrazione che era viceversa necessaria per essere sempre presenti a se stessi, in una scansione molto elementare e solo per grandi eventi della sequenza temporale. Prima di Natale, dopo Natale, il problema del tempo e della perdita del senso del tempo mi pare centrale in tutta la problematica della sopravvivenza, perché ad essa è associata la funzione stessa della memoria, la necessità di ricordare, l'imperativo di non dimenticare. Perché chi dimentica non è in grado di perpetuare la memoria attraverso il racconto. Non so quanti, attraverso esperienze abnormi come quella concentrazionaria, abbiano coltivato i meccanismi della memoria con la consapevolezza esplicita di doverla mettere al servizio di una testimonianza dovuta, che significa, avendo immediatamente acquisito la coscienza di essere partecipi di un'esperienza limite della condizione umana e di essere tra i pochi in grado di conservarne la testimonianza diretta. Non è questa l'ultima delle ragioni che probabilmente farà accostare questo libro alle riflessioni e ai racconti di Primo Levi, alle testimonianze prima ancora che alle ricostruzioni di Eugen Kugon e di Hermann Langbein. La volontà di rendere testimonianza, che certo appartenuta ai pochi politicizzati, si è rivelata una delle molle fondamentali della sopravvivenza. Volontà di sopravvivere non soltanto per vitalismo, per avventura esistenziale, ma anche e soprattutto per assolvere al dovere di testimoniare. Così si potrebbe sintetizzare il senso di una scelta che fu certamente di pochi allora. In molti nei più, la necessità e la voglia di raccontare è venuta dopo, spesso nello scontro con l'incredulità di chi, non avendo vissuto quella esperienza, non era in grado, per resistenza mentale o per qualsiasi altra ragione, di percepirne lo spessore, l'intensità e l'abnormità. La necessità di rielaborare la memoria per chi ne ha percepito dopo l'importanza ha fatto parte di un processo di ricostituzione della propria identità, non certo per ribadire una diversità, il più delle volte, al contrario, proprio per impedire che si producesse una nuova ghettizzazione. La volontà di rendere gli altri parte comune di un patrimonio di esperienze così personale significava, al contrario, la ricerca di valori comuni, un'esigenza di socializzazione in cui si esprimesse da una parte la conferma dell'appartenenza a una stessa umanità, dall'altra la ricerca di una solidarietà che convalidasse il ripudio delle pratiche e delle gerarchie di valori di cui erano stati vittime i deportati come segno distintivo di un modo di essere della società, dei settori più larghi della società civile e politica. Ma per quella parte dei deportati che hanno vissuto la loro esperienza nel lager come la missione di attraversarla per il dovere di darne informazione, di raccontarla, per questi in particolare, è vero quanto con molta efficacia scrivono Bravo e Gialla. Opporsi a incredulità e dimenticanza non è solo un impegno imposto ai sopravvissuti al modo in cui sono state accolte le testimonianze sullo sterminio. È piuttosto un dato costitutivo della loro memoria, che la caratterizza fin dal momento in cui si va formando, già dentro e durante il lager. È contro il lager. Poche testimonianze come questa di Berti rendono in maniera così efficace il senso della memoria, sino a dilatarla al punto da poter ipotizzare il ricordo dei misfatti e la memoria dei crimini come destinati a costituire la vera e propria tomba del nazismo, quasi a seppellirlo sotto il peso di una memoria insopportabile. Può valere al riguardo almeno una citazione che mi pare esemplare. A proposito del declino di un compagno di deportazione, così presente in queste pagine, come Giulio Contento. Anche la memoria cominciava a tradirlo. Vedendo Giulio ridotto in quelle condizioni, ero costretto a riconoscere che la triade, messa in atto dal nazismo e che presiedeva ai nostri miseri destini, cioè persecuzione, deportazione e annientamento, era giunta trionfante al suo compimento. Si erano impossessati di tutto ciò che formava il nostro essere, personalità, intelligenza, fratellanza, libertà, coraggio e dignità. Dentro di noi erano rimaste poche cose. L'amore per i nostri cari e tanta, tanta memoria. Mi accorsi in quei giorni che la mia memoria funzionava come una macchina fotografica. Non mi sfuggiva nulla di quello che accadeva nel lager e sul lavoro, neanche il minimo particolare. Se era un vantaggio rispetto ai continui dubbi e alla confusione dei miei compagni, era tuttavia fonte continua di una sofferenza morale indescrivibile. Avere sempre davanti agli occhi gli spettacoli cui ero costretto ad assistere non giovava certo a tener alto il mio morale. Per derubarci anche della memoria, avrebbero dovuto sterminarci, altrimenti essa si sarebbe trasformata in un immenso macigno, come diceva il caro Brands, che avremmo deposto sulla tomba del nazismo e sul quale avremmo scolpito le sue malefatte ed i suoi orrori, affinché i posteri ne venissero a conoscenza ed esso non potesse più risorgere. La centralità del discorso sulla memoria come molla della sopravvivenza è sottolineata dall'insistenza con la quale è possibile individuare nei comportamenti e nelle attività fisiche e psichiche dei deportati altri modi ed espedienti, non solo per sopravvivere, ma anche per alimentare e conservare la memoria. Questa tematica costituisce un vero e proprio leitmotiv del racconto di Berti e ne offre una delle chiavi di lettura più suggestive. Inconsapevolmente o no, i fattori costitutivi della memoria si andavano cumulando attraverso le manifestazioni esistenziali più elementari, legate anche ai modi della comunicazione tra i deportati. Ciascuno aveva bisogno di parlare di sé, e una delle prime constatazioni che all'autore viene fatto di anticipare, sin dal primo incontro tra i deportati sui vagoni piombati che li trasportavano in Germania, dove non si esprime solo l'esigenza della conoscenza reciproca. Quel parlare di sé non era solo un modo di presentarsi agli altri, ognuno con la sua storia, tante storie diverse che diventavano tessere di una storia collettiva, di un mosaico di esperienze. Era anche un modo di rassicurarsi, di verificare gli episodi su cui si stava costruendo la propria storia personale, di confrontarli con quelli degli altri, di consolidare il proprio retroterra familiare, professionale, politico, declinando attraverso le circostanze dell'arresto e dell'avvio alla deportazione il mondo delle proprie convinzioni o più semplicemente dei propri affetti. Raccontare significava dire di sé, prendere le distanze dagli altri, ma anche farsi ascoltare, farsi accettare, non confondere la propria identità con quella degli altri, ma entrare in un circuito di comunicazione che era essenziale alla sopravvivenza. Per questo è sulla capacità di conservare quella tensione verso l'esterno che si misurerà la capacità di resistenza, via via che le prove più aspre tenderanno a schiacciare le forze e a logorare la volontà di tenere duro, se non altro per testimoniare. Pagina 11.